File 20, pagina 104. Mi spiaceva lasciare i miei compagni, soprattutto i Gaspardis, Max Ervat, Giordani ed altri. Mi incuteva timore dover affrontare la vita del lager da solo. Fra noi si era stretta una salda amicizia. Ci si aiutava, ci si scambiava confidenze, parole di conforto, di speranza e di coraggio. D'ora in avanti, pensavo, sarò solo. Piero Giordani, qualche giorno dopo, sarà trasferito al blocco 19, assieme al giovane fiumano che era con noi nel treno e di cui non mi ricordo il nome. Per noi deportati vigeva la severa legge per cui non potevamo possedere oggetti di metallo prezioso. Le SS temevano che nel caso di una fuga tali oggetti potessero fungere da moneta di scambio con la popolazione civile e quindi facilitassero la continuazione della fuga. Inoltre ciò che era oro, argento, gioielli, orologi, eccetera, veniva sempre sequestrato. Parte andava alla Reichsbank e parte veniva distribuito dai comandi della SS ai militari del corpo che in patria o al fronte si erano dimostrati più meritevoli, si veda nota 4, oppure era venduta all'estero per incassare valuta pregiata. Il fiumano compagno di Giordani era riuscito a conservare una medaglia d'oro. Nel blocco 19 venne scoperto e denunciato al capoblocco, che era un verde, un criminale sadico e feroce. Lo chiamò e davanti a tutti i deportati iniziò a beffeggiarlo. Gli volle far fare qualcosa che il fiumano rifiutò. Iniziò allora a percuoterlo con il nerbo e poi con un bastone, sinché il giovane stramazzò al suolo, cadavere, di fronte a tutti i suoi compagni. Giordani partì dopo qualche giorno diretto al lager di Langensalza, a 50 chilometri circa da Buchenwald. Quando, molti anni dopo, mi raccontò l'episodio al quale aveva assistito, era ancora commosso. Al blocco 43, uno delle ultime file dove venni trasferito, mi trovai assieme ad un folto gruppo di soldati tedeschi, sempre allegri, che si consideravano fortunati di trovarsi lì, poiché speravano di uscire presto dal campo di concentramento. Questi blocchi delle ultime file, costruiti interamente in muratura, si differenziavano dagli altri per il fatto di essere costruiti su due piani e di contenere ben 4 Flügel, ali, ma sarebbe meglio chiamarli sezioni, invece delle normali 2. Arrivavano spesso ufficiali delle SS che sottoponevano questi giovani soldati tedeschi a stringenti e segreti interrogatori in un'ala del blocco liberata in fretta prima del loro arrivo. Tra costoro feci amicizia con 2 della Bassa Sassonia che prima di essere arruolati studiavano all'università o al liceo di Hannover. Terminato il periodo di istruzione, vennero scaraventati in Normandia, dove i loro reggimenti, incalzati dall'avanzata anglo-americana, si erano ritirati in disordine. Le SS, nelle retrovie del fronte, ammassarono tutti gli sbandati che poterono raccogliere, formarono nuovi battaglioni e li inviarono in prima linea. Non senza però aver prima arrestato dei gruppetti nei luoghi di ammassamento e provveduto a spedirli a Buchenwald. Con disegnini mi aiutarono a conoscere meglio la geografia della Germania, di cui io avevo una conoscenza molto superficiale. Però la cosa che mi stupì fu l'ignoranza di questi giovani ex studenti su questioni importanti della loro vita culturale. Parlando di letteratura e della poesia tedesca, il discorso cadde su Rainer Maria Rilke e sulla Lorelei di Heinrich Heine. mi confessarono di non conoscere Rilke, ma ricordavano che la Lorelei era di un autore ignoto, sconosciuto, Unbekannt. Io insistetti. È di Heine, ne sono certo. Heine, mi risposero, non lo avevano mai sentito nominare, né a scuola né fuori dalla scuola. Il mistero di questa profonda ignoranza mi verrà svelato tempo dopo, quando i miei compagni tedeschi mi racconteranno che all'avvento del nazismo tutti gli scrittori e poeti ebrei erano stati eliminati dai libri di testo, quindi anche Heine, scrittore e poeta ebreo, era divenuto un illustre Unbekannt. Il capoblocco del 43 era un politico tedesco estremamente gentile. Provvide ad organizzarmi un paio di scarpe ed una maglia. Si veda nota 5. Potei finalmente disfarmi da quei maledetti zoccoli olandesi che erano stati veri e propri strumenti di tortura per i miei poveri piedi. Come ho accennato, durante il periodo di quarantena ci fu una ricerca ossessiva di notizie su tutto ciò che riguardava la vita del lager, il lavoro e i trasporti. Soprattutto il trasporto accendeva le nostre fantasie e venne considerato ben presto da noi uno degli elementi più rischiosi della deportazione. L'andata in trasporto era preceduta dalla visita medica di selezione e dall'eventuale vestizione. Avevo osservato che da un gruppo furono tolti i vestiti che avevano ricevuto all'entrata del lager, ricevendo in cambio la divisa zebrata grigio e blu. I trasporti erano temuti, anche perché su di essi incombeva il pericolo delle incursioni aeree alleate che, negli ultimi anni di guerra, non essendo più l'aviazione tedesca padrona dei cieli, si risolvevano in mitragliamenti e bombardamenti dei convogli ferroviari, composti da carri bestiame chiusi, dei quali gli aviatori alleati non potevano immaginare il contenuto. Come potrò constatare nel mese di febbraio, lungo i binari prospicenti il campo, avvenivano spesso delle discussioni tra deportati e la scorta delle SS sulla possibilità di inchiodare sul tetto di un vagone una giacca o un cappotto a strisce grigio-azzurro, sperando così di eliminare il pericolo di mitragliamenti aerei. Di molti trasporti nel mio blocco si sapeva tutto, poiché dei compagni che lavoravano all'ufficio statistica riportavano le notizie che riuscivano a captare. Da altri trasporti ritornavano quelli che dovevano essere operati nell'ospedale. Da altri trasporti ancora arrivava qualcuno, scortato dalle SS, a prelevare medicinali ed aveva così modo di raccontare una infinità di particolari di quel lager, a quali lavori erano adibiti i deportati, cosa si produceva, se la fabbrica era all'interno del lager o se andavano a lavorare all'esterno, in quante razioni veniva diviso il filone di pane. Sembra oggi un assurdo, ma ricordo che questa era una domanda ricorrente. Se bastonavano e in che misura? Se era possibile organizzare qualcosa? Se davano anche il rettangolino di margarina, eccetera. Si veda nota numero 6. Le domande più importanti che venivano rivolte ai compagni ritornati dal trasporto riguardavano però il lavoro. Di che tipo era, se era pesante o meno, se si lavorava per qualche complesso che dava il bigliettino della Zulage, cioè in aggiunta al pasto normalmente una scodella di brodaglia o una razione di pane con salame o d'altro, se si lavorava al coperto o se si era invece esposti alle intemperie dell'inverno tedesco. Capitava ogni tanto che da questi campi ritornasse un trasporto intero, qualche centinaio di persone, e venisse sbattuto in quarantena. Allora la sera, quando si diffondeva la notizia, ci si recava ai reticolati per avere informazioni e notizie. Di altri lager non si riusciva invece a sapere nulla. Si conosceva solo il nome del trasporto e di ciò Kubinski mi parlò più volte con estrema preoccupazione. Nel suo ufficio arrivavano solo le liste contenenti numeri di matricola di deportati da cancellare dall'elenco, e ciò significava che erano morti. Dal numero delle richieste di cancellazione che pervenivano, egli riusciva a determinare la bontà o meno di quel trasporto e di quel campo. I trasporti verso questi lager, per lo più segreti e coperti da nomi di fantasia, erano i più temuti dagli anziani, anche se al momento della chiamata al trasporto nessuno possedeva informazioni su di esso. Solo attraverso compagni che lavoravano all'ufficio statistica si poteva conoscere qualche elemento che avesse relazione col trasporto, cioè l'indice di mortalità. Talvolta gli amici riuscivano a togliere uno da quel trasporto sostituendolo con un altro numero. In gennaio ricevetti la chiamata per il trasporto Dora, la prima volta, e Laura la seconda volta. Kubinski riuscì a sostituirmi entrambe le volte e mi raccontò tutto ciò che sapeva sui trasporti, che secondo lui bisognava evitare, anche a costo di farsi rompere un braccio prima della partenza. Ricordo Laura, Emmy, Myfish e Malachit. In modo particolare gli ultimi due erano da evitare. In ufficio cancellavano giornalmente numeri di deportati inviati in quei trasporti, che producevano un altissimo tasso di mortalità. Si veda nota numero 7. Molto rari erano i trasporti fortunati. Nel mio blocco se ne conosceva il nome ed erano tutti e tre in Turingia. Si trattava di piccole colonie agricole di 50-60 deportati adibiti a lavori agricoli in fattorie della zona. Nel trasporto il deportato poteva avere fortuna o sfortuna. Era come puntare la propria vita alla roulette. Se usciva il numero buono, quello su cui si era puntato, si poteva anche essere inviati in un lager piccolo, una baracca di 50 persone, per aiutare i contadini nei lavori dei campi. Capitare in un trasporto del genere, come capitò allo zio di mia moglie, voleva dire avere stretto un patto col Padre Eterno. Vale la pena di ricordare quali circostanze avevano condotto a Buchenwald questo mio fortunato parente. Al mattino del 1 maggio 1944, sulla ciminiera dell'ospedale triestino della Maddalena era apparsa una enorme bandiera rossa che tutti i cittadini di quel popoloso quartiere operaio e anche di zone distanti poterono ammirare. Per toglierla i repubblichini e i tedeschi dovettero chiamare i pompieri. Venne accusato di averla issata, tra gli altri, proprio uno zio di mia moglie, allora mia fidanzata, che assieme ad altri compagni di lavoro fu portato in via San Michele, dove operava la sezione dell'Ispettorato Speciale di Polizia, affidata a Sigfrido Mazzuccato. Lì quei poveri malcapitati, tutti anziani, furono massacrati di botte perché confessassero e facessero il nome dei complici. Un giorno i fascisti chiamarono la moglie dicendole di portare un cambio di vestiti per il marito e le diedero indietro quelli sporchi. Arrivata a casa ed aperto il pacco, la disperazione si impossessò di tutta la famiglia. I vestiti restituiti erano completamente insanguinati e stracciati. Più tardi egli venne deportato a Buchenwald. Tarlao mi informò di averlo visto in quarantena piuttosto malconcio e mi disse che lo avevano mandato in un trasporto. Pensavo di non vederlo più. Invece ritornò a Trieste, rimesso bene in salute, e raccontò che era stato inviato a lavorare in una fattoria. Ironia della sorte, morì 2 anni dopo a causa di una tegola sollevata dalla bora che gli cadde in testa mentre attraversava il cortile dell'ospedale dove lavorava. Durante la quarantena, la ricerca di informazioni e di notizie sul lager ed in genere sui vari aspetti della deportazione occuparono i pensieri dei miei compagni. Io, che avevo studiato i lager nella cella 88, avevo già pronte le risposte ai quesiti che mi venivano posti, ma essi volevano udirle dagli anziani del lager, perciò fecero la spola ai reticolati della quarantena per sentirsi dare le spiegazioni sui vari triangoli, sui numeri di matricola, sulle nazionalità dei compagni presenti a Buchenwald, sulle strutture in cui era articolato il lager, sui trasporti, eccetera. Seppero così che il triangolo viola contrassegnava i Bibelforscher, deportati, prevalentemente anziani, molto uniti tra di loro, gentili, di nazionalità tedesca, che per seguire gli insegnamenti della Bibbia e per avere ripudiato ogni forma di violenza, compreso l'obbligo di portare armi e indossare divise, erano considerati potenziali nemici del nazismo che li aveva incarcerati prima e deportati poi. Ebbero, come abbiamo già veduto, il triste privilegio di essere, assieme ai criminali e ai politici, tra i padri fondatori del lager di Buchenwald, nel luglio del 1937. Si veda la nota numero 8. Il triangolo rosa contrassegnava gli omosessuali. Ne avevo visti alcuni, ma non ho mai avuto occasione di averli come compagni di lavoro o di blocco. Ad ogni modo, l'omosessualità era diffusa nel lager, specie fra i capoblocco verdi che avevano l'amichetto loro aiutante. Veniva quindi il triangolo nero. Gli zingari a Buchenwald portavano questo triangolo. Si veda nota 9, attribuito a quella categoria di individui denominati asociali, che non costituivano una massa omogenea e che era composta da girovaghi, vagabondi, prosseneti, persone arrestate più volte per ubriachezza, sabotatori, recidivi nel furto, ascoltatori di Radio Londra, mendicanti, attaccabrighe, psicopatici, trafficanti, eccetera. A Buchenwald, come asociali, incontrai, oltre che qualche zingaro, anche dei giostrai. Durante la nostra quarantena essi erano nel blocco in cui erano stati sistemati gli ungheresi. Erano nomadi, non zingari, mi dissero. Parlavano un linguaggio incomprensibile, che non era ungherese, non faceva parte delle lingue slave, non era tedesco. Uno di loro mi spiegò che si trattava della lingua dei giostrai, una specie di argot con regolare corso in tutta l'Europa e nel Mediterraneo, con i quali i nomadi che gestivano e lavoravano alle giostre ambulanti si intendevano alla perfezione. Quel gruppetto era stato deportato dalla Jugoslavia. I triangoli neri che conobbi erano comunque per lo più zingari. Un giovane zingaro slavo, che lavorò con me qualche giorno, al quale chiesi cosa avrebbe fatto dopo la liberazione, mi rispose: «Una cosa è certa, non lavorerò mai più. Romperò tutti i vetri delle case tedesche che sono rimasti intatti». A quel ragazzo i nazisti avevano trucidato tutta la famiglia nell'aprile 41, all'inizio dell'occupazione della Jugoslavia. Poi, come è noto, vi erano gli ebrei con la stella di David, che metteva in evidenza il suo colore giallo. Vedrò anche degli ebrei portare due triangoli, uno rosso e uno giallo sormontati, in modo da formare una stella di David bicolore. A Buchenwald non ne vidi molti, si veda nota numero 10. Ma ebbi modo di conoscere ebrei di varie nazionalità che per loro fortuna, se si può chiamarla così, erano riusciti ad inserirsi tra i politici. Ad esempio l'amico Brill di Bielitz, Galizia, i fratelli Salmoni di Genova, gli Schoenheit di Ferrara ed altri ancora. Leggo le note a pie pagina. Nota numero 4. Vedi la lunga lettera dell'ufficio centrale SS Economia, diretto da Oswald Pohl. A questo proposito è riportata in appendice. Oswald Pohl, nato a Düsseldorf nel 1892, ufficiale amministrativo della Marina Imperiale nella Prima Guerra Mondiale, aderì al nazismo nel 1926. Nel 1934 venne nominato da Himmler capo dell'ufficio centrale amministrativo delle SS, dal quale a partire dal 1942 dipesero tutti i campi di concentramento, VVHA. Processato a Norimberga, venne impiccato l'8 giugno 1951. Nota numero 5. Sulla parola organizzare, prelevare furtivamente, rubare, barattare, eccetera, si potrebbe scrivere un libro. Uscito dalla quarantena, il primo giorno incontrai un compagno proveniente dalle carceri di Sulmona, che mi chiese se potevo organizzargli degli avanzi di lana, vecchi maglioni, eccetera, e vecchi spazzolini da denti. Dal manico ricavava degli uncinetti. Nota numero 6. Ad esempio, dal lager di Aschersleben si sapeva tutto. Ogni 20 giorni arrivava a Buchenwald scortato Gigi Cosattini, mio professore all'Università di Trieste, con la richiesta dei medicinali occorrenti nel suo lager. Gli avanzava il tempo di visitare i compagni e raccontare le novità del suo lager. Nota numero 7. Gli ultimi due, pure con denominazioni diverse, erano tutti diretti al campo di Langenstein-Zwieberge. Lo verrò a sapere a liberazione avvenuta. Nota numero 8. La loro setta venne messa fuori legge sino dal 1933. Nel 1935 iniziarono gli arresti, che culminarono nel maggio 1937, con la deportazione nei lager. All'inizio della guerra, a Sachsenhausen ed a Mauthausen rifiutarono di compiere il servizio militare. Le SS ne fucilarono parecchie decine. Invece a Buchenwald vennero inviati in comandi di punizione. Nota numero 9. Gli zingari furono il gruppo, a prescindere dalla nazionalità, più disgraziato, quello che soffrì di più, forse anche degli stessi ebrei, senza che una voce si levasse nel mondo in loro difesa. Una circolare di Himmler del 29 gennaio 1943 ordinò di allestire un campo speciale per internare gli zingari viventi con le loro famiglie. Vennero quasi tutti fatti affluire a Birkenau, Auschwitz, e lì sterminati nelle camere a gas. Contro di loro il razzismo nazista raggiunse gli estremi della pazzia. Vennero deportati zingari che entrarono nei lager per essere sterminati direttamente da reparti operativi della Wehrmacht, in divisa e con le massime onorificenze appuntate sul petto. Gli zingari, sterminati dal nazismo, furono circa 400.000. Nota numero 10. Una circolare di Himmler dell'ottobre 1942 che ribadiva le decisioni della conferenza di Wannsee del 20 gennaio dello stesso anno, nella quale venne decisa la soluzione finale del problema ebraico, cioè lo sterminio degli ebrei europei. Ordinò che tutti gli ebrei che si trovavano nei lager ubicati nel territorio del Reich venissero trasferiti ad Auschwitz. Da Buchenwald, in seguito a quella circolare, furono inviati ad Auschwitz in più riprese notevoli gruppi di ebrei, da lì dirottati nel lager di Monowitz, dove la gran parte venne sterminata. Pagina 111.